Liber, la nuova rubrica di Radio Più. Perché è veramente libero che si perde in un libro. Da mercoledì 13 settembre alle 9 sulle frequenze di Radio Più, Liber, per farci rapire dai libri con Liana. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Baumgartner è seduto alla scrivania della stanza al piano di sopra, che di volta in volta definisce il suo studio, il suo pensatoio, la sua tana. Penna in mano, è a metà di una frase del terzo capitolo della monografia sugli pseudonimi di Kierkegaard, quando gli viene in mente che il libro da cui deve citare per finire la frase è giù in salotto, dove lo ha lasciato ieri sera prima di andare a dormire. Mentre scende a recuperare il libro, gli viene in mente anche che ha promesso di chiamare la sorella stamane alle 10 e siccome ora sono quasi le 10, decide che andrà a fare la telefonata in cucina e poi recupererà il libro in salotto. Quando entra in cucina però si ferma di botto per via di un odore forte, pungente. Sta bruciando qualcosa, si rende conto. E mentre avanza verso i fornelli, vede che uno dei fuochi davanti è rimasto acceso e che una fiamma bassa e persistente sta mangiando pian piano la parte inferiore del pentolino d'alluminio con cui 3 ore fa si è preparato 2 uova alla coque per colazione. Lo spegne e poi, senza pensarci 2 volte, cioè senza preoccuparsi di adoperare una presina o uno strofinaccio, solleva dai fornelli il pentolino distrutto e fumante e si scotta la mano. Baumgartner grida di dolore. Una frazione di secondo dopo lascia cadere il pentolino che atterra con un dang improvviso, fragoroso. Poi, sempre mugolando di dolore, corre al lavandino, apre l'acqua fredda, mette la mano destra sotto il getto e ce la tiene per 3 o 4 minuti, mentre il flusso gelido gli scroscia sulla pelle. Questa è l'intera prima pagina del romanzo Baumgartner, dell'autore americano recentemente scomparso Paul Auster, pubblicato da Einaudi nel 2023 e tradotto da Cristiana Mennella. Cy Baumgartner è il 70enne professore di filosofia di Princeton che racconta le sue giornate e soprattutto i suoi ricordi in questo libro che molti hanno definito come il testamento di Auster. A me è piaciuto soprattutto per la delicatezza con cui affronta il tema della morte, esorcizzando l'assenza delle persone che lui ha amato, in particolare di sua moglie Anna, lasciandosi andare alla memoria. Lo fa senza mai diventare patetico o stucchevole, ma con semplicità e con profondità, con l'acutezza di pensiero che ci si aspetta da un professore di filosofia, ma anche con lo stupore dell'uomo anziano che comincia a perdere colpi, che manca di agilità fisica e prontezza di riflessi, che vede poco tempo davanti a sé e lo raffronta con tutto quello che invece la risacca dei ricordi gli riporta indietro. È proprio il pentolino del latte carbonizzato a inizio libro che catalizza l'attenzione di Baumgartner e che guida la sua riflessione filosofica. Si rende conto di aver fatto di tutto dopo il terribile incidente che gli ha strappato la moglie per eliminare dalla casa qualsiasi ricordo della sua vita precedente con lei, relegando tutti i suoi oggetti alla stanza dove lei scriveva, ma di non esserci riuscito perché comunque continua a percepirla come chi è vittima di un'amputazione e continua a sentire il dolore proveniente dall'arto mancante. 2 mesi dopo è immerso nel suo saggio sulla sindrome dell'arto mancante, che ha cominciato a chiamare sindrome della persona fantasma. Via via che le corrispondenze metaforiche gli sono apparse sempre più evidenti. Non sa ancora in quale direzione sta andando con questo saggio. Non è nemmeno certo che lo finirà, ma per il momento sta rispondendo a un bisogno e questo gli basta per continuare a documentarsi sulle mappe cerebrali, i recettori sensoriali e i circuiti neuronali, nel tentativo di tradurre il dolore mentale e spirituale nel linguaggio del corpo. Ed è così che Baumgartner entra nello studio della moglie Anna e riprende in mano i suoi testi, a partire dalle poesie che lei non ha mai pubblicato, e comincia a cercare in queste pagine la personalità creativa della moglie, il suo punto di vista, ripercorre i ricordi comuni e si cerca fra le righe. Quando poi viene contattato da una giovane dottoranda che vuole scrivere una tesi sulla moglie, ecco che Baumgartner sente legittimata, in un certo senso, questa sua volontà di custodire con cura la memoria della moglie e soprattutto di trasmetterla, proprio come si farebbe con una figlia. Anna era al suo fianco. Hanno camminato insieme e chiacchierato dal principio alla fine, ascoltandosi e parlandosi, mentre entravano e uscivano dalle stanze della memoria, rivisitando centinaia di piccole e grandi cose vissute in quei 40 anni. Inutile dire che Anna non era lì in carne e ossa, ma leggendo le sue lettere e i suoi manoscritti per la prima volta da Dio sa quanto, Baumgartner ha ritrovato la sua voce e, studiando le innumerevoli foto che lui e altri le hanno scattato nel corso della sua vita, ha ritrovato il suo corpo. Non il suo vero corpo, è logico, né la sua vera voce, ma quasi. Dalle parole di Baumgartner emerge la gratitudine per quanto la vita gli ha offerto nel passato e un'attenzione gentile a quanto accade fuori e dentro di lui nel presente. Ci si affeziona alla sua figura un po' appesantita dagli anni, ma soprattutto ci si lascia rapire dalla trama dei ricordi che con abili gugliate cuce insieme la sua storia di uomo, ma soprattutto la sua storia di marito e, perché no, di padre mancato. Lasciatevi rapire dal racconto di Baumgartner, di Paul Auster. E come sempre, buona lettura e buona vita a tutte e a tutti.
Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. E reinsegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri.
Ieri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu.
Ti stupirà ma no, non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due me l'hai insegnata tu. Che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu. E sono sono poco più di un ciamegù. Tra tutte queste persone, nella mia testa io gioco a tabù. Perdo se dico il tuo nome.
Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri c'eri nei giorni neri. Quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu. Sbadiglio e prendo la boccetta di Aducanumab. E penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima. Eppure se non sai chi sono, non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri c'eri. Troppo forte per stare in piedi. E fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu.
La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu.